Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale che ci coinvolge tutti in questo mandato di Gesù di andare in tutto il mondo dentro e il mondo fuori, ad annunciare quella notizia che ha vinto la morte. Chiediamo al Signore perdono per i nostri peccati.
Discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Oggi la Chiesa ci fa leggere queste letture. Specialmente il Vangelo è esplicito, alla fine si parla di questo mandato, un mandato che è dato ai discepoli, agli apostoli e poi ai discepoli, a tutti, no? Andate in tutto il mondo, questa parola, andate in tutto il mondo, no? Ci abbiamo fatto anche tante canzoni, che alla fine diventa quasi una cosa un po' risibile. Il mondo sta a casa nostra. Apro internet, il mondo arriva a casa e io sono nel mondo. Il mondo comunque ha le sue leggi. Andate in tutto il mondo, quale mondo? Che devo dire a questo mondo che ha una fiducia cieca nella scienza? C'ha ragione, la scienza è una cosa bella, però posso dire: dai, vieni qua che ti imbocco le mani e guarisco tua suocera, guarisco tuo figlio. Così non funziona. Sì, verranno il veleno, non recherà il loro danno, meglio non provarci. Allora, che diciamo? Come siamo messi? Come dobbiamo vivere il Vangelo, no? In questo giorno in cui noi sentiamo queste parole solenni del Signore, è chiaro che gli vogliamo bene al Signore, no? E che Lui ce ne vuole tanto. E queste parole dentro di noi solleticano, no? Quel missionario un po' sopito, un po' addormentato, un po' impaurito. Certe volte ci sentiamo dei leoni, a volte invece ci sentiamo proprio delle pecore, abbiamo paura di dire anche che siamo cristiani. Però oggi bisogna capire un po' come siamo messi, insomma, in questo mondo, che cosa ci vuole dire il Signore, no? Io penso che la verità del Signore si manifesta sempre, Dio è sempre lo stesso, però entra in rapporto con il mondo in maniera diversa, con noi. E allora è bello vedere anche come questa sera, no? Tastare il polso, no? Come ti senti, che apostolo ti senti, che discepolo ti senti, come va la tua missionarietà, no? Come te la senti, come la vivi oggi, come sei in confronto a prima, sta crescendo il tuo desiderio di parlare del Signore, di viverlo il Signore, oppure ti senti un po' così indifferente, non c'è voglia di niente, cioè rimandi questa faccenda, no? Perché durante la vita ci sta un po' di tutto, no? A volte non ci va, basta tutte queste cose qui, vado a scuola, vado all'università, lavoro, faccio il mio dovere, basta, no? Però è chiaro che fin dall'inizio non è stato così, c'è stato sempre qualcosa di vivo dentro, no? Attorno a Gesù, qualcosa di contagioso, perché le persone che Gesù ha toccato, quelle che si sono lasciate toccare, poi hanno raccontato come è cambiata la loro vita. Il Vangelo è il racconto di come è cambiata la vita di alcuni che hanno dovuto parlare del Signore, perché è stato Lui a cambiare la vita a loro. Non è stato il chiacchiericcio di tutti, il Vangelo è stato il cambiamento della vita di alcuni. Quindi se la vita vostra è cambiata incontrando Gesù, voi raccontate il Vangelo. È la vita che racconta il Vangelo. A me mica mi convince che uno dice: io sono cristiano. Io voglio vedere come vive. Com'è questa famiglia? Come sta questa mamma? Questo figliolo? Sono contenti? Quindi, che cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha cambiato la vita di queste persone. A noi l'ha cambiata? La sta cambiando? Si vede che mi sta cambiando il Signore? Si vede che metto al primo posto la sua gloria? La salvezza delle anime? Ecco, questo qui, no? E poi il Signore comunque ci manda. Lui dove va? Scusa, mi mandi, dove vai? Che fai? Andate avanti voi? No, Lui ci manda avanti, però dove andiamo Lui già c'è stato. Lui c'è stato, Lui c'è, sta con noi, però ci manda avanti. Quindi tu sei la visibilità dell'amore di Dio. È una parolona grossa. Chi vede te vede Gesù. Mamma mia, potevi scegliere uno migliore. Chi vede te vede Gesù. Se le cose stanno così, dobbiamo rivedere il concetto di missione, perché non si tratta più adesso di anche si può andare nelle Asie, in Filippine, si può andare in America Latina, ma forse sono più cristiani di noi in America Latina e in Africa, quindi forse è meglio che vengano loro, perché come sta succedendo tante volte, no? Meglio che vengano loro, ci danno un po' di gioia, perché certe volte le messe nostre sono proprio mosce, la gioia la lasciamo fuori. un po' di gioia. Se il Signore è il mio Signore, la prima cosa da fare è comunque che venga fuori un po' di gioia, no? Sì, la gioia, però tu non sai i problemi che abbiamo noi. Ma li so, ce l'ho anch'io. Però questo Vangelo o entra nella vita, oppure che ci facciamo con queste scritture solenni? Deve entrare nella vita, no? Capite? E deve entrare anche dove c'è disperazione, dove c'è tristezza, dove c'è il deserto. Avete sentito la prima lettura? Che è interessantissima, no? E questo Filippo che pregava molto, dopo l'ascensione, in preghiera sente questa voce: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende a Gerusalemme, a Gaza, punto e virgola, essa è deserta. Che cosa è deserta? La strada. Scusa, se è deserta, che vado a fare lì? Come evangelizzo in un deserto? La prima domanda che viene a me: ma scusa, devo andare a annunciare il Vangelo in un deserto? Se c'è deserto non ci vado, chi mi ascolta? Il cactus. Va nel deserto, va in quella strada. E lui è partito perché lo Spirito l'ha mandato in quella strada lì. In quella strada incontra casualmente, i casi di Dio, un funzionario della regina, un funzionario di Candace, regina di Etiopia, che era andato a pregare al Tempio a Gerusalemme, stava tornando a casa in Etiopia, stava cercando di leggere la Bibbia, ma non ci capiva niente. Come, scusate se ve lo dico, tanti di noi con la Bibbia non ci capiscono niente. Ormai la Bibbia è diventata proprio, siamo analfabeti. E lui stava leggendo la profezia del profeta Isaia, no? Che ricordava il Messia, di quest'uomo che doveva soffrire. Non capiva, ma chi è quest'uomo? Di chi sta parlando? E lui gli va vicino e dice: no, questo è Gesù, io l'ho conosciuto Gesù, gli dice. E lo illumina, no? Pensate, una strada dove non c'era nessuno, era deserta. E lui, ascoltando lo Spirito, va su quella strada lì e incontra quest'uomo che poi diventerà evangelizzatore dell'Etiopia. Per dire, oggi di strade deserte ne abbiamo tante. Dove andiamo a evangelizzare? È un deserto la città, è un deserto spirituale, no? Apparentemente faremo meglio starci zitti, stare a casa nostra, non fare del male a nessuno. Faremo meglio, perché sembra che tutto sia un deserto, sembra che nessuno, non ascolti più nessuno, ma non è così. Lo scandalo del deserto attorno a noi, dobbiamo viverlo, è uno scandalo salutare. È vero che c'è il deserto, ma il deserto serve, è funzionale a noi, al nostro parlare, al nostro esistere, perché dobbiamo smetterla di raccontare delle storie. Il deserto ci fa bene come cristiani, perché è inutile raccontare le storie, è inutile dire che sei cristiano, è inutile tutte queste, è inutile fregiarci di chissà che cosa. E invece il deserto ti aiuta dentro il cuore a capire: ma che c'è dentro il cuore? Quindi questa città che sembra arida a volte è un grande dono per la Chiesa, è un grande dono per te. Tu devi capire se stai in piedi, tu devi capire se stai in piedi perché stai in piedi o perché, tolte tutte le sicurezze umane, ti rimane il Signore. Questo deserto aiuta a capire se io mi appoggio nel Signore. Quindi è una benedizione, perché lo Spirito Santo cerca la carne, cerca luoghi deserti. Lasciatemelo dire, lo Spirito Santo fa fiorire il deserto, quindi ti porta dove tu dici: ma qui non mi ascolta nessuno. È una benedizione che non ci ascolta nessuno, perché se ci raccontiamo le cose tra noi di sacrestia siamo noiosi, diciamo sempre le stesse cose, io non ne posso più. Ci diciamo addosso sempre le stesse cose: prega, 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 prega. È una camomilla questa, fa addormentare. Che prego? Bisogna essere operativi. La parola di Dio deve incarnarsi nella tua vita. Allora questo deserto può fiorire. Innanzitutto il deserto è il tuo cuore. Fiorisce se accogli Gesù. E poi non devi raccontare che tu fai parte di un gruppo. Io sono un povero uomo. Che c'hai? Come stai? Andiamo a farci una passeggiata. Lavoro con te, magari, lavora con te, parla.
lascia che lo Spirito parli a te, lo Spirito ti fa incontrare, come ha fatto con Filippo, altre persone. Tutte le persone che tu incontri potenzialmente sono il terreno dove può fiorire il Vangelo. Un santo teologo, che è ancora in vita, tanto tempo fa, disse alla fine della vita, perché si era stancato dei discorsi dei cattolici troppo buoni, disse: io non sento più nessun discorso di prete, era un prete, non voglio più sentire tutti questi discorsi di spiritualità, mi fa molto meglio leggere una pagina del giornale. Per me la teologia è leggere una pagina del giornale con tutti i problemi che ci stanno. Ci aveva ragione, perché o il Vangelo colora la vita, anche i problemi più grandi della vita, oppure che ci facciamo con un Vangelo sempre dentro questo recinto, tra noi che siamo sempre gli stessi? O il Vangelo ti mette dentro un solletto, ti cambia dentro la vita, ti fa venire voglia. Il Vangelo ti deve far venire voglia di andare verso quelli che non credono, ti deve far venire voglia di andare verso quelli che non credono, quelli che fanno fatica nella vita, ti deve far venire voglia di andare lì dove c'è più deserto, dove c'è più buio, dove c'è più difficoltà. Il Vangelo ti spinge lì. Il Vangelo non spinge nei palazzi sontuosi dove tutti credono. Il Vangelo porta fuori dove c'è difficoltà, dove c'è tristezza, dove c'è fatica di credere. Lo Spirito del Signore va lì dove c'è il suo contrario. È attirato dove c'è. Guardate Gesù, è attirato. Che cos'è? Chi è che l'ha attirato Gesù? L'ha attirato la povera creatura sfigurata, al punto che lui si è fatta creatura sfigurata. Nel volto del Signore tumefatto c'è la cifra dell'uomo di ogni tempo. L'ha presa lui, non gli apparteneva quell'essere sfigurato. Quindi lui è attratto dall'uomo sfigurato, dall'uomo che è disperato, dall'uomo che cerca ma non trova. E perciò questa domenica noi dobbiamo diventare missionari. Lasciamo le categorie un pochettino del passato. Il passato è passato, non si tratta di andare in un altro continente, anche, ma il continente è lo spirito, è la vita, è dentro una stanza vostro figlio. Dentro la stanza vostro figlio incontra il mondo. Il missionario sta qui oggi, è l'uomo che ha pace, che sorride perché si sente attratto da Dio, sente che Dio gli tocca il cuore, che Dio è venuto qui, in questa città qui, in questa casa qui, in questo momento qui, è venuto per me. Dobbiamo fare i conti con noi stessi, non dobbiamo fare i furbi. Io sto in piedi perché? Perché sto in piedi? Chi mi fa stare in piedi? E capite allora questo mandato, andate in tutto il mondo, innanzitutto il Signore ti dice: mettiti bene dritto e stai in piedi, che io ti amo, perché io sono venuto per te, io sono venuto per asciugare le tue lacrime, io sono venuto per dirti che la vita ha un senso, che non è vero che te la devi cavare sempre da solo. Io sono venuto perché ti amo. Ma Signore, c'ho tanti peccati, ma guardami come sono fatto. Non me ne importa niente, ti amo. Sono morto e risorto per te. Sono morto e risorto per te. Il senso della tua vita è il mio amore, non quello che pensi tu della tua vita. Il senso della tua vita non è quello che pensi tu in questo momento, è l'amore che ho per te. Il senso della tua vita è l'amore che io ho per te. Questo è il Vangelo. Il senso della tua vita non è quello che hai combinato nella tua vita, perché può essere stato sia un uomo moralmente giusto oppure un nulla tenente. Il senso della tua vita non è quello che tu senti per te, ma è l'amore che io ho per te. E qui dentro ancora questa cosa non ce l'abbiamo fatta entrare tutti, capite? Il senso della tua vita non è quello che tu dici: sì, però è l'amore che io ho per te. Come dire, che tu nemmeno sai quanto vale. Tu nemmeno lo sai quando sei prezioso davanti agli occhi miei. Però se tu guardi questa croce, ti do io la preziosità della tua vita. Tu vali tanto quanto vale la croce. Tu vali tanto quanto vale Lui, perché Lui dà la vita per te. E quindi come si fa a diventare? missionario, una persona che riesce per la prima a stare in piedi, che comincia ad amare la sua vita perché lui prende sul serio il fatto che Gesù gli ha detto il valore della tua vita non te lo puoi dare da solo, te lo do io. Il valore della tua vita è l'amore sulla croce, per te. Allora, se questo è vero, allora ti viene come una specie di faccia di bronzo, la tua faccia cambia, perché tu non devi piacere agli altri, non è questo il Vangelo, tu puoi essere anche un grande peccatore e con la faccia di bronzo che annuncia però che cosa? Sono un grande peccatore, ma Dio mi ama, Dio mi dà la vita e mi dice di dirlo a te con questa faccia di bronzo. Non sono santo, ma sono amato da Dio. Non sono santo, ma sono amato da Dio. E il Vangelo si propaga così, attraverso questo dislivello. Non si propaga dentro un posto dove siamo tutti uguali e ci siamo d'accordo, siamo tutti buonini, buonini. Il Vangelo ha bisogno del dislivello culturale tra chi crede e non crede, tra chi soffre di meno. Il Vangelo ha bisogno del deserto, una strada deserta. Filippo ci ha creduto, è andato, ha incontrato casualmente, sarà casualmente, ha incontrato questo funzionario. Gli ha spiegato il Vangelo, è andato a casa quel funzionario, avrà evangelizzato, ma sai che mi è capitato? Così è il Vangelo, così è la nostra vita. Voi domani andrete a lavorare, prenderete i mezzi, l'autobus, in questa città che è un deserto. Non crediate che lo Spirito Santo non può toccare il cuore delle persone, anzi lo fa molto meglio. E Signore, secondo lui, lo Spirito Santo sta cambiando il volto di questo mondo. E perciò ci vogliono anche evangelizzatori che innanzitutto smettiamola a pensare sempre al stesso. Sto bene, non sto male, oggi non c'ho voglia. Ma se tu ci credi al Signore, fidati, sei uno strumento. E più sei sgarrupato, meglio è. È meglio. Perché se tu pensi di essere bravo o brava, fai un pasticcio, dici sempre, parli sempre di te. Se invece tu ti senti qualcosa che non funziona, ma vuoi dare credito a Dio, allora tu parli anche se stai zitto, anche se stai zitta, perché si vede che la tua fiducia è posta in un altro e Dio in quel momento può fare meraviglie. Andate in tutto il mondo, allora capite in che senso andate in tutto il mondo? Vai a casa, vai a tua suocera. Vai, dove vai? Vai a vedere la partita, ma cerca di avere quello sguardo che strappa all'altro questa domanda. Ma dimmi un po', ma tu che cosa prendi la mattina se sei sempre così sereno? Cosa hai mangiato questa mattina? No, io mangio quello che mangi tu, ma io ho scoperto un amore che non posso nemmeno crederci. Capite? Anche nel lavoro più umile tu parli con questa persona, ma si vede negli occhi che ha incontrato l'amore di Dio. Credetemi che si vede negli occhi che ha incontrato l'amore di Dio. E allora, io so che venite ad ascoltare il Vangelo, venite a messa perché desiderate, non c'è semplicemente la morte. Dentro di noi c'è molta più vita, però a volte è come se questa vita fosse incatenata, purtroppo. Allora abbiamo voglia di esplodere, abbiamo voglia di crescere. Io prima avrei fatto un grido al Vangelo, un grido, perché un grido ci vuole al Vangelo, no? Un grido, invece non so perché ci siamo abituati, diciamo non voglio disturbare gli altri, diciamo sempre non vogliamo disturbare gli altri, non vogliamo disturbare. Stiamo morendo tutti, stiamo morendo. Un grido al Vangelo, se Dio ha tanto amato il mondo da dare su la cosa, e questo Dio te lo fa sentire nel cuore e te lo fa sentire nella vita. Io sono sicuro che voi volete essere vivi, anche se non avete il coraggio di dirlo voi stessi. Sono sicuro che voi avete una vita dentro fortissima, però è come se avesse le manette questa vita, non esplode, non è contagiosa a voi. perché c'è qualcosa, non so, una paura, un falso rispetto umano. Un falso rispetto umano. Il rispetto umano va bene, ma quello falso no. Capite che non poteva svilupparsi la Chiesa se avevamo timore, timidezza. Quindi bisogna che questi uomini che hanno evangelizzato avevano fatto un'esperienza dentro di Dio molto bella, poi se la raccontavano e poi andavano lì e la raccontavano. Non si tratta di essere fanatici. Io sono sicuro che basterebbe che qualcuno con i propri figli, con la moglie, dice andiamo a trovare questa famiglia, con la certezza che quando per la sera vanno a cena loro tre o loro quattro, vanno insieme a Gesù. Ma poi si vede dagli occhi, perché sei contento? Perché mi sento amato. Non sono contento perché ho lavoro, sì, non sono contento perché ho una faccia giovane, sono contento perché la morte non mi fette più paura. E questo lo Spirito Santo lo può fare e lo fa. E allora capite che oggi questa messa anche, no, potrebbe essere un mandato missionario per tutti. Ma è proprio dove sei, dappertutto. E se ti sembra che la tua vita è un deserto, non ti spaventare. E se ti sembra che nessuno vuole ascoltarti, non ti spaventare. E poi Dio fa i miracoli. E anche qui abbiamo un po' paura a dirlo, no? Ma sarà vero che Gesù è risorto dai morti? Come starà adesso di salute, Signore? Starà benino? Sta bene. Gode ottima salute, Signore. Sta bene. Ma sarà vero che Dio può fare i miracoli? Sì, li può fare, ma li fa, li vedete anche voi, li fa. Però li fa quando qualcuno anche predica, qualcuno predica con la vita. Quante famiglie ho sentito, padre, abbiamo visto i miracoli, no i miracoli, abbiamo visto i miracoli. E allora perché queste cose non vengono fuori? Allora perché questo è il Vangelo, capite? Quella famiglia che dice... Padre, ho visto proprio la mano di Dio nella mia famiglia, io l'ho vista proprio, i miei figli, io l'ho visto, questo è il Vangelo. E allora chi è che non può essere evangelizzatore? Perché un nonno non può essere un evangelizzatore? Ci sono dei nonni che ti incantano quando parlo, ti incantano, certi nonni ti incantano, però mettiamoci dentro anche un po' di Gesù, perché il Signore è grande, il Signore può fare, che è chiaro che se, mettiamo il caso, prossimi 50 anni, la città ancora più deserta, tutti pensano alla finanza, tutti pensano a guadagnare, i poveri, però pensate un po', quella piccole comunità come delle fiaccole, piccole comunità, semplici, non questi prediconi, predicozzi che faccio io, semplici, persone che vogliono, che si vogliono bene, la città guarderà queste piccole comunità come la loro speranza. Guarderà, ma quelli si vogliono bene, io vado lì. Lì c'è il Vangelo. E guardate che stiamo arrivando a questo. Perciò anche le parrocchie non devono essere generiche, no? Parrocchie Santa Rita, quanti sono? 400, 10.000. Questo non mi interessa. Dove stanno le persone vive? Dove stanno le persone vive? Tu sei vivo, tu, tua moglie, i tuoi figli? Tu sei contento? Sì, sono contento. Tu sei una comunità, tu sei l'evangelizzatore, sei contento, tu sei un evangelizzatore, sei contento della vita? Sì, con tutti i problemi che ho, sì, tu evangelizzi. Io penso che oggi dobbiamo fare così. E allora nessuno parte svantaggiato, io non parto avvantaggiato, siamo tutti uguali. Cominciamo subito, no? Stasera, non andiamo a dormire con il muso, ma diciamo... Grazie Signore perché questa vita è bella, non la capisco ancora ma è bella. E domani mattina partite da casa sapendo che il Signore sta con voi, non siete soli e che dietro l'apparente durezza a volte dell'altro c'è una profonda solitudine, c'è una profonda solitudine. Dai un sorriso, accoglilo nel cuore. Perché l'amore vince.
Preghiamo. O Dio forte ed eterno che ci hai radunato oggi nel nome di Gesù a celebrare le lodi della tua azione di salvezza,
fa che possiamo sperimentare nella gioia dell'amore fraterno, secondo la sua promessa, la permanente presenza tra noi del Signore, del nostro Signore e Maestro che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Lunedì 1 novembre le messe saranno un po' di più, 8:30, 10, 11:30, 17, 18:30. Poi il 2 novembre lo stesso, ci sono tante messe, anche perché abbiamo tanti defunti, è bello venire qua e pregare e ricordare con affetto i nostri cari. 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 30. La notte dei santi, non so se faremo qualcosa, comunque è un momento molto bello e possiamo pregare tutti. A partire da martedì 9 novembre, i martedì di avvento, Padre Francesco Maria, il parroco, terrà una catechesi per gli adulti sul Vangelo di Giovanni. Poi continua l'adorazione tutti i giovedì, di giorno e anche dopo la messa della sera. C'è un'iniziativa da parte dei ragazzi dell'oratorio, sapete che vanno a trovare quelli che sono senza tetto, chiamiamo così. Questi ragazzi vanno dalle 16, dalle 19, partono da qui, vanno alla stazione, sono ragazzi che stanno qui all'oratorio e hanno cominciato a conoscere alcune persone che vivono così. E allora questi ragazzi hanno bisogno di salviette umide, in confezione piccola, biancheria intima per uomo, quindi una cosa concreta, capite? La carità è concreta. Questi qui hanno detto: noi ci manca questo. Salviette, biancheria intima per l'uomo, tesso lubile che verrà preparato caldo il giorno della visita, quindi tutti i mercoledì. E poi volevo ricordare che sabato 13 novembre ci saranno le cresime, ci sarà il nostro confratello agostiniano, Monsignor Giovanni Scannavino. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
In nome di Cristo.